via. Signori e signori,
bentornati.
Madame, messieurs, ladies and gentlemen,
e Macari.
Le Rienva Plu. Allora, sulla Macarena versione originale iniziamo questo meravigliosa ennesima, centesima, duecentesima, eccetera eccetera, trasmissione sul tecnocontrollo. Allora, io direi che, tanto per non perderci il vizio, perché come ben sappiamo il vizio perdere il vizio fa male. Allora, ecco qui la solita, voi avrete ricevuto qualche mail anche voi questa settimana, in cui vi dice: caro signore o signora, prego, attaccato, allegato, troverete il vostro ordine, vi prego di fare la quotazione, il preventivo, e noi vi manderemo ulteriori informazioni per confermare per i nostri clienti. Ovviamente non classificato. Cosa c'è da ridere?
Niente. Continui pure, dottore.
Ovviamente non classificato come spam, ovviamente da una società austriaca che vi chiede sostanzialmente di fare affari con loro. Cosa dici ZWK?
Questa sicuramente è una mail da non cliccare sopra.
E c'è un punto zip allegato.
Il punto zip è molto pericoloso.
Va bene. Allora, gentile signore, siamo interessati ad acquistare il vostro prodotto. Io ho avuto le vostre informazioni di contatto da due dei tuoi clienti. Vi prego di contattarci e dirci qual è il minor ordine per fare, la minor quantità per fare l'ordine, i tuoi prezzi, eccetera, eccetera. E in allegato ci sono ovviamente i dettagli della nostra impresa e le richieste per fare l'ordine.
Ora io avrei una domanda da fare.
È un punto raro, quel punto della zip, questo è un punto raro.
Ma ci sono più email indirizzate verso l'utente azienda o l'utente privato? Qualcuno ha mai fatto uno studio del genere?
No.
Nel senso, il privato, cioè, se io ho x milioni di email a cui mando un file con allegato, con BIOS, c'è più possibilità che le aziende ci clicchino sopra oppure che i privati ci clicchino sopra?
Questo non lo so. Questo. Però sicuramente impresa è più, cioè più business, nel senso che si riesce a beccarlo e entra nei suoi sistemi, probabilmente riesci a tirargli fuori.
Penso ci sia anche più senso dell'obbligo e più gente che non è abituata a usare
perciò
sistemi informatici nella vita comune, quindi ha meno training.
Usano più il senso dell'obbligo quando si parla di azienda e cagarsi addosso quando si parla di privato. Tipo la roba del sei un pedofilo, ha cattato un router,
compagnia
varia. Quello più su privato. Quando ci parliamo di aziende, qua parliamo più su ordini o comunque su obbligo di fare il proprio lavoro. Ma serve da approfondire, non ci ho mai fatto caso cosa gira di più.
Però sicuramente è una cosa interessante, sì. Sicuramente.
Il problema di approfondire è che molte, non so quante, ho visto delle aziende che hanno i propri indirizzi aziendali su Gmail. Quindi come fai a distinguerli da un'azienda che ha un dominio proprio, un MX server proprio, dai sistemi privati?
Gmail è passabile.
No, non sto parlando di bypass, sto parlando di uno studio su arriva più spam alle aziende oppure ai privati, cioè non puoi su Gmail distinguere tra mail private e mail.
Quindi è difficile da fare anche per capire sta roba.
Qual è il più...
Però, insomma, il tuo website potrebbe essere stato bannato per motivi di abuso. Motivo: violazione della proprietà della legge sulla proprietà intellettuale, l'internet address, il tempo per risolvere il problema 24 ore, la data odierna, report, eccetera, eccetera. Andate a linkare per avere maggiori informazioni e modi per risolvere il problema. Fate questo download.
Chiedono spesso...
Ah, è un docs.google.com barra eccetera eccetera.
Un docs.google.com?
Sì, su un indirizzo in realtà di Google è sta roba qua.
Ho letto tempo fa che caricavano i malware sui docs di Google.
Così
vai a passare molti filtri
e infatti questo qua è arrivato senza scam, senza niente. Bravi, bravi, my compliments ragazzi.
Sono aggiornati almeno un paio di mesi fa.
Ma per me no.
Sentite questa ragazzi, seconda attenzione, secondo avvertimento. Tu hai ignorato la mia prima mail, ma io non sto facendo il pirla, cioè tu hai fatto un errore molto grande. Ti ricordi quando hai visitato il sito porno e hai fatto tutte quelle brutte cose eccetera eccetera e io ho registrato tutto, eh? Caccia sta grana sui bitcoin, c'è cioè l'indirizzo meraviglioso.
Ciao.
Ok. E allora vi abbiamo nei mesi scorsi rotto le scatole quella famosa email che ha girato per tutto il web decine e decine di volte, in cui sostanzialmente voi vi avevamo preso il controllo del computer, voi state facendo delle cose un po' poco serie e vi dicevano se non vuoi che li metta in giro i tuoi amici, contatti, parenti eccetera eccetera, caccia la grana. Ecco, questa è una variazione dell'argomento ed è il secondo avvertimento, quindi questi suppongono che tu il primo avvertimento l'hai già ricevuto alla grande. Comunque purtroppo sempre in inglese ci sarebbe bisogno di
la Carnegie Mellon University,
bisognerebbe tradurre in italiano, aiutarli. Vabbè, insomma, qui poi un'altra solita email che il sottoscritto avvocato eccetera eccetera con studio in eccetera eccetera nella sua qualità di difensore eccetera eccetera gli manda un atto e clicca qui per avere l'atto per cui si è stato citato. Poi vabbè, insomma, gentile cliente Unicredit, gentile cliente, successo online al conto è stato bloccato, inserisci o verifica i dati richiesti. Ovviamente appare www.unicredit, ma in realtà sotto ben altro di Unicredit. Poi c'è stato un caro amico che mi ha fatto avere, che mi ha mandato una cosa tipo calendario, pianifica una riunione.
No, non c'entra niente.
Non c'entra niente.
Come il caro amico sono io.
E questo caro amico perché mi ha mandato queste cose?
Cazzo, ma guarda l'altra immagine.
Io guardo.
No.
Che casino ha fatto il mio calendario?
No, sei proprio un netto. Allora, il calendario personale non te ne fotte un cazzo. Scusami, del calendario non te ne fotte un cazzo.
No.
Ma vedi account meno alert @amazon.com?
Sì.
E ovviamente è spuffato, ovvero è un indirizzo non reale. L'indirizzo personale in realtà è service networking tel. Qualche numero @continueforverification.org. Ok, quindi non
mi ci vuole raccontare con questo messaggio personale?
Scusa, chiaramente è un messaggio che ti ho mandato scrivendoti non è arrivato in spam, dove c'è l'account farlocco che dice: ah, guarda, ti è arrivato un PDF sul titolo, c'è scritto forward response manage Amazon account, che vuol dire manage, non mi viene, gestisci il tuo Amazon account, e praticamente dicono che, tra l'altro sia in inglese che in indiano, e ci sono dei dettagli delle nuove policy del tuo account, e ti danno un bel word come allegato. E la mail non c'è scritto praticamente un cazzo, a parte qualcosa, stronzate. E quindi io il Word non l'ho aperto. L'ho aperto per sbaglio su Android, ma penso non sia successo niente.
Tu
non
pensi?
Io penso, io spero. Non ho alcuna applicazione allegata per aprirli, quindi spero che Siamo già a 10 minuti.
Va bene, allora possiamo cambiare. Passiamo ad un altro argomento.
Magari.
Sempre il mio caro amico mi aveva mandato una bellissima mail in italiano della tipo non mi conosce, probabilmente si chiede perché ha ricevuto questa email, giusto? Sono solo qualcuno che ha creato i suoi dispositivi. Qualche mese fa le invio questa email da un account compromesso. Ho installato malware sul suo sito erotico e penso che lei abbia visitato questo sito per divertirsi. Capisci cosa intendo? Ebbene ragazzi, so che siete colpiti, affondati, perché sicuramente sono riusciti a entrare nei vostri computer e fregarvi un sacco di bitcoin, e possiamo passare al secondo argomento. Mo prego Jaipur.
Allora, intanto precisiamo, questo non è il secondo argomento, è la parte interessante della trasmissione.
Certo,
prima cosa.
Finora avevamo parlato così tanto per tenervi compagnia, adesso c'è il pezzo grosso.
Con la persona più fake della trasmissione, secondo argomento.
Prego.
Allora, buona serissima ai nostri eclettici ascoltatori, e arriviamo al pezzo clou della trasmissione per questi 15 minuti scarsi che restano. E parliamo di cyber security, ovvero un articolo da una fonte un po' dubbia che però io penso sia affidabile, mi fido. Dopo va fuori che Radio Free Asia, dove prendo le mie
Fiche. Su difesasicurezza.com io avrei qualche problema,
vero?
Ad essere sincero, vero.
Però a quanto sembra, così tanto per dire, dei ricercatori di sicurezza hanno finalmente, dico io perché li avevo già visti sti cosi, trovato dei framework che quando si compromettono dei siti, parlano di CMS che sono i più facili da bucare, praticamente Joomla, WordPress, Squarespace, eccetera, vengono installati su questi siti, su questi hosting, insieme ai file dei diciamo dei framework in questione. E cosa fanno? Oltre a visualizzare la pagina ufficiale del sito sul quale vengono installati, violato, fanno comparire a tutto schermo dei pop-up che dicono: attenzione, il tuo browser è da... è venuto troppo stasera. Da aggiornare, scarica qui o annulla. Ovviamente dovunque voi cliccate vi manda su Dropbox e vi fa scaricare un file .hta che il nostro esperto di sicurezza conosce molto bene.
Ah, gli HTA sono meravigliosi.
Appunto.
Cosa sono gli HTA?
Sono degli eseguibili.
Ma dai.
Esattamente, sono dei eseguibili che con qualche tecnica di magia esoterica informatica si possono far eseguire in ogni caso anche senza la conferma dell'utente.
Esattamente, confermo.
Bene.
Almeno fino a poco tempo fa, se non ne ho idea.
Chi lo sa. Comunque, a quanto pare, se c'è
una... quanto aggiornato il sistema.
Tra l'altro. C'è dell'altro, ma passiamo a questioni più importanti, tipo, non so, il caro fondatore del software libero, che dovevamo parlarne da settimane.
Dovevamo parlarne da mesi. Affrontiamolo e ce lo togliamo dalle scatole questo argomento. Vabbè, insomma, c'è stata una cosa un po' controversa. Lo sappiamo, ma dobbiamo affrontarlo.
Lo sappiamo
poi. Beh, diciamo che molti lo sanno. Praticamente il fondatore del software libero, un tale Richard Stallman, praticamente è stato costretto a dimettersi da una serie di incarichi più o meno pubblici. Prego.
Da due
incarichi pubblici.
Da Chairman, oppure board member della Free Software Foundation, da lui fondata,
ok,
e dal MIT, che dal MIT. Non mi ricordo esattamente cosa
mi ricorda Steve Jobs
facesse.
MIT,
sì,
Massachusetts,
quello lì,
Institute of Technology,
quello lì. Ah, esatto, non mi ricordo quella esattamente in che ruolo aveva, faceva allora ricerca sulla robotica e intelligenza artificiale. Questo mi ricordo di averlo letto, poi non so se ne stati i ruoli. Mm. È stato dimesso.
Esatto.
È stato dimesso.
Allora, voi direte: è stato dimesso perché ha fatto qualcosa di male, non so, è andato a rubare, e per quello magari non avrebbe dimesso. È stato dimesso perché, non so, aveva craccato qualcosa, insomma aveva fatto qualcosa,
rubato i dati.
No, aveva espresso un'opinione. In realtà il motivo per cui è stato costretto a dimettersi Richard Stallman è stato perché ha espresso un'opinione, e per l'esattezza in realtà aveva espresso un'opinione su un altro tipo, sempre del mondo del free software, che
il
era stato
ex collega,
sì, va bene, insomma, comunque che era stato coinvolto in questioni pedo, porno, eccetera eccetera eccetera. Lui ha espresso un'opinione dicendo va bene, insomma, state cagando un po' il cazzo, e il risultato è stato che è stato costretto a dimettersi. In sintesi, sto facendola molto 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 sintetica questa cosa. Allora, molti di voi penseranno che non sia possibile. Ebbene, sappiate che se vivete negli Stati Uniti d'America questo è possibile, nel senso che voi avete a che fare, e qui sto esprimendo un'opinione ovviamente personale, con una cultura puritana. Cioè, questi qua, gli americani, hanno il problema che sono dei puritani, cioè non sono... E per loro, no, il bianco e il nero, cioè tutte quelle cose strane per cui tu potresti anche rubare miliardi, cioè potresti essere uno che ammazza gente, infatti loro, secondo me, non so, 200-300 mila giapponesi li hanno fatti fuori con un paio di bombe, 6 milioni di vietnamiti li hanno ammazzati come se non ci fosse un domani, ma questo non era un motivo per dimettersi. Però se tu dici una bugia, no, devi dimetterti, cioè dici una bugia, cioè il problema vero degli americani,
un'opinione personale un po' ambigua,
la mia?
No,
quella, loro.
Oppure dici un'opinione personale, esprimi un'opinione personale un po' ambigua,
certo, e allora in quel caso lì si scatena questa caccia alle streghe. Il risultato di questa caccia alle streghe che purtroppo vabbè, insomma, da questo punto, cioè, si è partiti con discussioni infinite, eccetera eccetera, anche perché, insomma, bene o male Stallman, insomma, è una persona, quello che diciamo così, è il padre di Linux, è il padre dell'open source, è il padre del free software, insomma, non è così grave. Prego, se vuole aggiungere qualcos'altro.
Guarda, io stavo rileggendo l'articolo in realtà del fact checking che tu hai, certo, inviato sul nostro gruppo segreto, che da linuxmagazine.edmaster.it fa un po' di fact checking sulla questione, e stavo vedendo un po' le parole sottolineate in grassetto per ricordarmi la questione. Si parla dell'accusa di Jeffrey Epstein, che all'epoca è morto purtroppo il tizio. E all'epoca è stato accusato di crimini sessuali, giusto vagamente, di stupro anche, e in sintesi il buon vabbè, opinione personale, Stallman, nella sua newsletter eclettica come al solito al MIT, dove pubblicava opinioni personali, ha detto che non pensa Stallman che lo stupro sia meno grave se la vittima ha più di 16 anni. Questo dice il fact checking, adesso non mi ricordo esattamente, certo, cosa diceva tutta la lettera. Sono passati mesi da quando, un mese, da quando l'ho letta, non avevo più detto. Questo è un nodo cruciale, bla bla bla. L'età del consenso negli Stati Uniti è complicata, in certi stati a 16, in certi stati a 18. Insomma. Fa tutta una discussione, non ho voglia qua di stare a leggere ovviamente, né di citarvi le cose parola per parola. Il punto è che sono state probabilmente strumentalizzate le parole di Stallman, che non è molto bravo nelle public relations, in quanto è una persona particolare, quantomeno, che si mangia le unghie dei piedi, eccetera. Quindi stiamo parlando di suoi studenti, o comunque gente del MIT, che si è indignata e ha cominciato a scrivere su medium.com degli articoli contro di lui, al tipo boicottate Stallman, deve dimettersi, eccetera eccetera. A quanto pare la cosa ha preso una piega politica, in quanto Stallman è comunque una persona scomoda, appunto perché scrive delle cose opinabili magari sulle newsletter del MIT, che dovrebbero essere destinate solo a cose internos, del tipo argomenti tecnici, e quindi diciamo è stato costretto da qualcuno di mettersi da tutte le sue cariche.
Vabbè, insomma, comunque volevamo affrontarlo, insomma, perché parlando noi di Freesoft, insomma, dovevamo comunque affrontare questa questione. Rimandiamo ovviamente a chi ha voglia di leggersi sta roba, no, chi ha voglia di leggersela, insomma,
una riga e mezza e Macarena.
Vada.
Dicono sempre da questa analisi che la posizione di Stallman è che lo stupro sia sempre sbagliato a prescindere dall'età della vittima. È stato equivocato a quanto pare il fatto che lui dicesse che lo stupro sembrava non essere così importante perché la vittima aveva più di 16 anni. Quindi hanno rigirato un po' le parole.
Vabbè, insomma, comunque lasciamo alla lettura. Se volete cercare Linux Magazine,
Richard Stallman.it,
lascia la Free Software Foundation FSF, allora vi leggete il tutto. Noi dobbiamo affrontarlo per dovere di cronaca, quindi possiamo continuare alla grande. Avevi qualcosa da dire? Qui qualcuno vuole contribuire con qualcosa di ultimamente rilevante?
9 minuti,
00KK. Allora, vabbè, io potrei per dare un attimo il tempo a Jaipur di riprendersi, dirvi che ovviamente, sempre grazie alle informazioni che arrivano da Jaipur, anche la Germania pianifica di...
L'abbiamo già detta.
Settimana scorsa. Già fatta? Ma la settimana scorsa non ce l'avamo.
Due settimane fa, scusa.
Sicuro?
Sì, sì.
Ah, va bene, allora non la daremo e prego, proceda.
Sboro, sì, sono decisamente... Vedi?
Vada.
È con controllo 252, sì. Germania pensa che...
Vada. Ah. Ok, scusi.
Vabbè. Ma puoi anche dare un'altra se sei pronto.
No, vai, procedi.
Va bene, allora parliamo brevemente degli account hackerati di YouTube. Giusto? No, vabbè, non è tanto rilevante, vaffanculo. La trasmissione non è mia, ma faccio quel cazzo che voglio lo stesso. Allora, parliamo... Sì. Allora, parliamo del segretario alla giustizia degli USA. Il signor, come cazzo si chiama, non mi ricordo, stasera proprio non sono sul pezzo per niente. William Blair, Barr, ecco qua. Benissimo.
William Barr.
So finito. Vabbè, comunque, questo tizio ha fatto delle esternazioni che sono preoccupanti a dir poco, ovvero... ha scritto una lettera aperta a Facebook, che tra l'altro sappiamo detiene le proprietà di Instagram e di WhatsApp, chiedendo che quando dovessero e se dovessero implementare la crittografia per i sistemi che ancora sono sprovvisti, ovvero Facebook e Instagram, nei messaggi privati, pensino anche a chi deve indagare sui reati. Quindi che prevedano una porta di servizio, anche detta backdoor, per consentire a qualcuno che è stato autorizzato da un giudice di accedere a queste conversazioni crittografate. Bene, qual è il problema? Ne abbiamo parlato più volte. Se c'è una porta di servizio, a parte che bisogna vedere chi controlla il controllore, questo grande problema filosofico. In ogni caso, se qualche malintenzionato trova quella porta in qualche modo, è un problema, perché a quel punto qualcuno di non autorizzato può accedere a quelle conversazioni che dovrebbero essere facoltà di accesso solo di qualcuno autorizzato da un tribunale. E con questo io ho concluso, non so se qualcuno vuole.
Sì, no, vabbè, insomma, dare la possibilità di entrare a qualcuno vuol dire dare la possibilità potenzialmente di entrare a molti, e quindi sarebbe meglio che no. Detto ciò, invece, Vabbè, volevamo solo citare una cosa molto veloce che è, diciamo così, che purtroppo fra il resto si collega anche alla geopolitica. Voi sapete che in questo momento gli Stati Uniti d'America si stanno scontrando, oltre che con tutta una serie di paesi a livello globale, anche col Venezuela, e per obbedire agli ordini degli Stati Uniti c'è un'azienda statunitense che è la DOB. Beh, non so se l'avete presente, i nostri cari ascoltatori, quando aprite un PDF, il formato PDF, diciamo che è stato creato da Adobe, che è questa software house, che è diventato, non dico uno standard, insomma, molto molto utilizzato per avere dei documenti che teoricamente non potrebbero essere trasformati, insomma. Però vabbè, insomma, questa è la logica generale che c'è dietro. Allora, Adobe, eseguendo un ordine degli Stati Uniti d'America, sostanzialmente sta ritirando le licenze dei venezuelani. Ha deciso che, voi sapete che lo scontro con Venezuela è a un certo livello, e la DOP sta iniziando a cancellare tutti gli account che appartengono ai venezuelani. E la cosa divertente è che, se ci pensate bene, io potrei aver comprato quel cazzo di licenza, aver cacciato quella cazzo di grana, e però il mio diritto di proprietario di questa licenza, di questa roba, non c'è, perché in realtà è una...
Perché stando ai termini di licenza, loro possono fare il cazzo che vogliono con il loro software. Non con il tuo, perché non hai acquistato il software.
Non hai acquistato una merita mazza.
Hai acquistato un diritto di noleggio a tempo indeterminato?
O determinato.
Teoricamente indeterminato, che ovviamente può essere tagliato e quindi determinato in base allo scopo.
Secondo me è una cosa positiva quello che è successo. Possiamo ricordare, per esempio,
la rivoluzione.
La Cina. Mm-hmm. Che hanno Android, Google Android, quello bloccare l'Android cinese, ci hanno detto: ah sì, sto cazzo, ecco qua la nostra nuova versione. Adesso con Adobe
parli di Huawei.
Huawei, perché... sì. Adesso con Adobe possono andare molto. Siccome è un paese, perché non è solo PDF, è anche Photoshop, è anche mille altre cose di Adobe. Potrebbe essere uno stimolo per investire di più nel progetto open source.
Potrebbe, è vero che potrebbe rivelarsi una roba a doppio taglio, no? La gente inizia a svegliarsi, sicuramente.
E chissà se altri paesi cominciano a prendere questa roba qua in considerazione, dicendo: vabbè, metti caso, oggi è Venezuela, magari domani è noi, c'è anche noi come Stato.
L'Europa decidono che l'Europa è una guerra commerciale, e gli dicono: vi ritiriamo tutte le licenze di Adobe. Allora cosa facciamo? Continuiamo a essere legati a doppia mandata a questo cazzo?
Non necessariamente Adobe, ma anche altri prodotti statunitensi, visto che sono americani, che rompono il cazzo su sta roba qua.
Pensate a Microsoft.
Oh sì.
Certo, diciamo che potrebbe essere una cosa positiva, allora, anzi, diciamo che è una cosa positiva.
Non tutti i mali vengono per nuocere.
Che la gente si sveglierà prima o poi, ma forse...
Prenderla sui denti, magari.
Ma forse... E ripetiamo la nostra richiesta di intervento al popolo qui, e altrimenti di toccherà dare un'altra notizia, caro.
Quale dispiacere immenso, oh mio Dio!
Anche perché mancano pochi minuti.
Mortacci, aspetta il controllo, aspetta. Un minuto scarso.
Vai.
Cosa vado? Vabbè, sì, ok. Allora, ho un tweet di un tale Benjamin Franklin, che davo per defunto, ma a quanto pare no, che dice, o meglio mostra un video, nel quale ci sono dei asiatici, qua si parla di Hong Kong, delle proteste, che dicono che stanno usando dei proiettori facciali per proiettare una faccia finta sopra la loro faccia e bypassare i meccanismi di riconoscimento facciale.
Perché hanno preso illegale la possibilità di coprirsi le facce per restare.
Esatto. E ci sono anche dei tutorial per fare la maschera con i capelli.
Oh sì, ho visto.
Figata.
Sì, la cosa divertente è che è legale anche in Italia, eh. voi sapete che in Italia andare in giro con una maschera, specie in una manifestazione.
No, abbiamo finito! No!